Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Nella casa di Nazareth parliamo di San Giuseppe, parliamo, ecco, della sua presenza nella vita di Gesù, della sua spiritualità, della sua ascesi, della sua mistica. Ecco un po' negli scritti di quest'autore dell'Ottocento, 1838, che ripete un po' il Magistero dei Papi, ecco, che si dedicarono in modo particolare a San Giuseppe nel 1800, soprattutto Papa Pio VI, Pio IX e Papa Leone XIII. Considera ogni anno Maria Santissima e San Giuseppe che conducevano il giovinetto Gesù in Gerusalemme nel Tempio in occasione della Pasqua. Ecco, era un'occasione di perpetuo ricorso, ecco, alla grazia divina. C'era la grazia, però certamente passava attraverso il Tempio, attraverso il culto, ecco, di Gerusalemme, il culto della Pasqua. E quindi i devoti, ecco, Giuseppe e Maria, in primis, ecco, grandi apostoli del Signore, grandi fedeli del Signore, i primi scelti da Dio per la nuova creazione, per il nuovo corso della storia, ecco, si recano nella festa di Pasqua, ogni anno, a celebrare la Pasqua. Sebbene non fosse cessato il timore di Archelao, ecco, Archelao era il dittatore che aveva preso il posto di Erode, il figlio, il quale si comportava peggio del padre, quanto a persecuzione, quanto a durezza di cuore. Abbiamo visto la durezza di cuore di Erode il Grande. Sì, era un grande architetto, forse un grande uomo politico, aveva saputo conciliarsi con i romani. Ecco. Sopportare la dominazione romana, cosa che a malincuore facevano gli abitanti di Israele, anche i veri fedeli, perché vedevano lo scempio, oltre che politico, anche lo scempio culturale, perché i romani avevano tutt'altri costumi religiosi e civili, e non si fondavano sui precetti di Yahweh, avevano altre cose che ovviamente non potevano concordarsi con la religione ebraica, e infatti c'era un attrito, no? Un attrito costante tra le due culture, e Roma non era riuscita a inglobare Israele, anzi c'erano tanti romani che guardavano anche con simpatia questa religione, pensiamo al centurione romano, ecco, il centurione Cornelio negli Atti degli Apostoli. Pensiamo al centurione che sta sotto la croce di Gesù, che dice veramente quest'uomo era giusto, oppure secondo un'altra versione veramente quest'uomo era figlio di Dio, e quindi esprimono la loro fede, esprimono la loro adesione al mistero di Cristo, al mistero di Dio incarnato. Però certamente nell'idea religiosa romana non c'è il cristianesimo, non ci può essere, c'è una molteplicità di dei, c'è una molteplicità di divinità, di usanze, anche molto libertine da parte dei romani, c'è la poligamia, alle volte si era portati ad ammettere, soprattutto nei ceti più ricchi, nei ceti più elevati. Il culto è fatto agli idoli, tanto che San Paolo dovette dire il culto fatto agli idoli è culto fatto ai demoni. Dovette spiegare che c'era una bella differenza tra paganesimo e cristianesimo. E Dio è uno solo, in cielo, in terra, in ogni luogo. Non è visibile all'occhio umano, non si può vedere Dio e restare in vita, così fu detto a Mosè quando salì sul Monte Sinai, quindi non potete vedere Dio, no? Perché ovviamente è impossibile la penetrazione di tutto questo mistero, la sostanza divina. Ecco, anche Gregorio Palamas, uno dei più maggiori, ecco, esponenti della teologia ortodossa, benché fosse un mistico, un grande mistico del Monte Athos, dice: ma non si può vedere Dio nella sua essenza, almeno finché siamo su questa terra, siamo troppo impuri, eh? Siamo troppo slegati dalla realtà per vedere Dio, e Dio è la realtà prima, semplice e profonda, la possiamo intuire. Ecco, anche San Tommaso arriva al concetto di Dio per vie indirette, arriva sì ad ammettere l'essenza, la sostanza divina, però per i fini, per l'ordine, per la causa, ecco, per queste cose, no? Per la perfezione, l'idea di perfezione, ecco, Quindi noi non è che lo conosciamo direttamente, lo conosciamo perché viene diretto dalle opere meravigliose che lui ha fatto, così come dice anche San Paolo nella lettera ai Romani, primo capitolo, possiamo conoscere Dio, però lo possiamo conoscere non direttamente, ovviamente, questo insomma, è qualcosa che supera le nostre facoltà, però possiamo conoscerlo dalle cose che fa, dall'ordine che ha messo nella creazione, dalla causa, che ci deve essere una causa, no? È la causa prima di tutte le cose, il fine, la teologia, l'ordine, ecco, la gerarchia delle cose, è tutto insomma, un sistema che una cosa è sottomessa all'altra, se si toglie un tassello non si capisce più niente, ecco. E quindi le cinque prove dell'esistenza di Dio. Però l'esistenza non significa l'essenza, no? È qualcosa di infinito, ecco, l'essenza divina. E quindi non cade sotto il dominio dei sensi né dell'intelletto. Dell'intelletto in maniera indiretta, sì, accettiamo che c'è, ma non la sua completezza. E comunque, ecco, gli sposi, quello avevano, gli sposi che andavano a Gerusalemme, ecco, al di là di Erode, Erode non accettava neanche le manifestazioni del divino, no? Perché non accettava il Messia. Ed è quando i sapienti gli dicono del Messia, lui lo vuole uccidere. Il primo pensiero che gli viene, sì, dice che vuole andare ad adorarlo, ma in realtà non ci vuole andare, ecco. E lo stesso fa il figlio Archelao. Avevano troppo potere per rinunciare, no? Come oggi si dice, beh, c'è il trionfo dell'Immacolata, del cuore immacolato di Maria. Beh, no, ma noi siamo lo Stato degli Stati Uniti, abbiamo la potenza militare più grande, quindi che ci dobbiamo sottomettere all'Immacolata, assolutamente. Insomma, è così anche i russi, forse sono un po' più vicini, visto che nella loro spiritualità c'è la madre di Dio, ecco. Questa grande madre che custodisce tutto il popolo, però insomma non credo che tutti pensano allo stesso modo, anche lì c'è la potenza economica, la Cina è un grande potentato industriale, grande potentato economico, commerciale, però al regno di Dio non ci pensano proprio, anzi loro sono proprio per teoria, per principio, per nascita, sono materialisti, no? Secondo l'ideologia marxista, che non ammette un dominio, un signore, un sovrano che è divino, no? Che è superiore, ecco, che ci custodisce, che ci crea anche, no? Che ci crea attualmente, ecco, e quindi ci dona un'infinita misericordia. Questo non è ammesso, no? Ecco, è vista come una cosa astrusa, una favola, ecco. Che quello che conta è la materia, conta il godere della materia e basta, finché si può godere poi si muore, chissà dove si va, ognuno pensa quello che gli pare, però non è certamente questo il modo di, ecco, di approcciarsi della Bibbia e neanche di Gesù. I santi sposi seguono la Bibbia, ovviamente, seguono la rivelazione e quindi vanno a Gerusalemme, sacrificano a Gerusalemme, andavano per ascoltare la legge, per partecipare ai sacrifici, per essere presenti alle solennità e per tal modo ancora servivano all'ombra nell'atto stesso in cui essi tenevano la verità. Ecco, quello che potevano capire, sapere, certamente più anche di noi, perché San Giuseppe già conosce il Messia, già conoscere che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Maria sapeva che avrebbe avuto per sempre la casa di Giacobbe, il suo regno non avrebbe avuto fine, quindi sapevano un sacco di cose, molto più di noi, e le vivevano in quella fede che ancora non era stata abolita, il velo del Tempio non si era squarciato, la redenzione non era compiuta, quindi era doveroso compiere l'atto di culto che in quel momento, ecco, la vera fede dava. Poiché tutta quella solennità significava la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo e tutto ciò che di lui era scritto nell'Antico Testamento, era dunque Gesù presente nella solennità, che era cagione di tutta quella solennità. Era presente nella solennità, era cagione, era causa di tutto quello che succedeva, perché c'era il Tempio. Il Tempio era un simbolo. Annunciava il regno di Dio, annunziava il cielo, annunziava la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da Dio come una sposa pronta per il suo sposo. Quindi c'era, sì, aveva un senso, ecco, quell'antica alleanza aveva un senso, era preparazione alla nuova. Esso svenato negli agnelli, immolato nei vitelli, ecco tutti i sacrifici che si facevano nel tempio, annunciavano la morte di Cristo, perché la morte di Gesù è superiore a tutti gli agnelli che venivano sgozzati, tutti i vitelli, perché erano ecatombi, erano 100 buoi, no? 100 animali, tutti sacrificati, tutti insieme, ma il sacrificio di Cristo è superiore, perché non è 100 buoi, è Dio, quindi Dio è superiore a 100 buoi, anche 1.000, anche 10.000, anche 1 milione, da quando c'era il culto di Gerusalemme, certamente Gesù superava tutte queste forme di culto, che pure erano buone, perché annunziavano, ecco, il sacrificio redentore di Cristo, tutti quegli agnelli, quei vitelli, quei tori immolati, ecco, certamente nel loro sacrificio facevano vivere l'unico sacrificio di Cristo, facevano profetizzare, per dire quanto era in mezzo, ma perché Dio ha permesso tutto questo sacrificio, tutto questo sangue, no? Sparso nei secoli, da quando esiste il culto di Mosè, il culto del Tempio, ecco, perché tutti questi animali dovevano essere uccisi, bruciati, il sangue sparso sugli israeliti, sulle case. Ecco, perché tutto questo? Perché annunciava l'universalità della redenzione, il sacrificio infinito, il valore infinito. Sia nel tempo, nello spazio, sia nella quantità, sia nel modo, ecco, modo infinito, è che Gesù avrebbe riversato su tutti i popoli, su tutte le nazioni, ecco, svenato, immolato negli agnelli, nei vitelli, offerto in tutti i sacrifici e anche, ecco, questa redenzione partecipata, no? Perché tutti questi animali? Perché la redenzione è partecipata anche dai fedeli, cioè tutta la Chiesa geme e soffre nelle doglie del parto aspettando la redenzione dei figli di Dio. Geme e soffre aspettando la redenzione dei figli di Dio. Ancora la madre di lui udiva cantare ivi molte cose nella legge e nei profeti, le quali essa intendeva che erano dette di lei. E sapeva che in lei erano già adempiute. Ecco, la madre di lui udiva cantare molte cose nella legge e nei profeti, le quali essa intendeva che erano dette di lei e sapeva che in lei erano già adempiute. La stessa intelligenza, proporzionatamente, possiamo supporre nel suo sposo Giuseppe. Quindi la Madonna vede le cose della profezia, vede le cose sante e annuncia che queste cose parlano di Dio, parlano di Gesù, parlano della legge, parlano dei profeti. E anche Giuseppe vede queste cose nei profeti, nella legge, vede queste cose nello spirito, ecco, e ne, diciamo così, gusta anche gli effetti, i frutti. E ciò ha presupposto quanta dovette essere la loro devozione, quali i pietosi effetti del quale, qui c'è il problema dell'ermeneutica, no? Come interpretano l'Antico Testamento Giuseppe e Maria? Interpretano come i rabbini? Beh, sono rabbini più ispirati che vedevano sicuramente in queste manifestazioni l'annuncio del Messia. Però ci sono rabbini invece che chiudono la legge, la serrano, la imbavagliano e dicono: questa è la legge, basta, non annuncia nulla di futuro, non profetizza nulla che non debba essere manifestato. Oppure c'era un'interpretazione politica, no? Ecco, il Messia che doveva venire sarà un uomo politico, sarà Giuda Maccabeo. Sarà un grande condottiero come Davide, il re Davide, che ripristinerà il regno di Israele. Questo anche tra i pii devoti israeliti era un'opinione molto diffusa, forse era quella maggioritaria, perché si sentiva il peso del giogo dei romani. Ecco. Ma ecco, Giuseppe e Maria sicuramente sono nella vera fede e non sbagliano. Quel bambino è il Salvatore, pur essendo un agnello condotto al macello, pur essendo un vitello, ecco, destinato al sacrificio. l'ariete di cui appunto si serve Abramo, che non sacrifica il figlio Isacco, ma sacrifica questo giumento, è il Cristo, è il Messia, il Redentore di tutta l'umanità. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di là del Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe in relazione a Gesù, nella sua vita di famiglia e soprattutto la vita religiosa, il pellegrinaggio al Tempio, che era qualcosa di consolidato in tutto il popolo di Israele, che poteva, andava al Tempio. C'era anche il ramo del Tempio lì ad Alessandria, già molto fiorente, dalla demoniazione di Alessandro, no? Che costituì questa città strategica in Egitto. E già c'era un folto numero di israeliti che andava lì, ecco, quasi come un tempio alternativo. Beh, sappiamo che in quella zona nacque Filone, grande Filone di Alessandria, grande esegeta grecista, ellenistico della Bibbia. Ecco, lì furono redatti 70, la 70 che era la Bibbia più comune, più di quella ebraica in tutto il popolo della diaspora, ma anche in Israele si leggeva la 70. Se ci pensiamo bene, tutte le citazioni dei Vangeli dell'Antico Testamento sono prese dalla 70. Vuol dire che gli apostoli, gli evangelisti, insomma, San Paolo, avevano in mano la 70, quindi avevano in mano la Bibbia alessandrina, ecco, la Bibbia degli Alessandrini, la Bibbia greca, ecco, perché era la più comune, perché era la più conosciuta. Quando non si parlava più l'ebraico, anche l'ebraico era difficile a parlarsi, forse i sapienti lo ricordavano ancora, gli studiosi della Bibbia, i rabbini di Gerusalemme, però per la diffusione delle scritture si considerava già quest'altra lingua, anche nell'Antico Testamento. Ecco allora, come San Giuseppe va, ecco, anche se in Galilea va, non è molto lontano. Ecco, sappiamo che il giorno di Pentecoste, Pietro comincia a parlare e si meravigliano tutti. Che tutti lo capiscono, no? Siamo parti, medi, elamiti, gente del Ponto e della Mesopotamia, quindi le regioni più diverse, diversissime dell'impero, greci, di Cirene, no? Da Roma, venivano da Roma, ecco, venivano per le feste pasquali, venivano da Roma, gli ebrei di Roma, venivano a Gerusalemme, eppure capiscono la predicazione di Pietro, la capiscono. E si meravigliano perché dice, ma noi non parliamo questa lingua che parla lui, eppure lo capiamo, non siamo ebrei, cioè siamo ebrei, ma siamo ebrei, diciamo, oriundi, ormai viviamo altrove, si dimenticava la lingua paterna, facilmente, nel consorzio della vita che ti portava ad altri lidi, ecco, già al tempo di Gesù, l'aramaico che si parlava in Israele, in Palestina, era già una deformazione piuttosto accentuata dell'ebraico, era un dialetto che risentiva degli influssi delle antiche dominazioni babilonesi, cananee, ecco, assiri, greco, romano, ecco, che avevano in qualche modo influenzato, ecco, la terra di Israele e quindi anche la lingua di Israele. Comunque Giuseppe e la Madonna sono fedeli, nonostante tutto, rifletti a questi esempi, esamina anima fedele per qual fine ti porti in chiesa, perché vai a fare in chiesa, certo non si va per passare il tempo, per stare un po' all'ombra durante la calura, certi ci vanno per questo, vedevo alcuni ragazzi, per sfuggire al caldo andavano in chiesa, beh, dico almeno il Signore, chissà, mi sta portando a qualcosa di più spirituale, ecco. Come ti trattieni specialmente nella solennità? Oddio, esclama piangendo il profeta reale. Sono venuti gentili, hanno profanato il vostro tempio. Or che si ha da dire della profanazione fatta dai cristiani, cioè i cristiani stessi stanno profanando il tempio. Stanno facendo cose che non piacciono a Dio, che non piacciono a Dio. Quanto più amaro si dovrebbe rinnovare questo pianto a giorni nostri dalle anime. Che hanno zelo per la casa di Dio, la quale, essendo casa di orazione, è convertita da tanti in casa di conversazione, di divertimento e di spasimo. Si vede a chiacchierare in chiesa. Si viene a strillare, si dice che bisogna comprare i fiori, che bisogna fare qualche festa, bisogna fare qualche bel pranzo. Ecco, bisogna ritirarsi un po' a fare qualcosa che ci piace. E basta, però questo è un edonismo, no? L'edonismo della fede che non va in profondità, non va in profondità, non serve il Signore, no? Non si va da alcune persone alle chiese per adorare Dio, ma per adorare qualche creatura o per essere adorate. Non si va per Dio, non per ascoltare i salmi, gli inni, le profezie, i santi evangeli, ma per ascoltare le musiche. Alle volte Sant'Agostino lo dice, le sue prediche, i suoi sermoni un po' ispirati, sono una sventurata perché io quando sto in chiesa seguo la bellezza della musica, la trovo come un peccato, dico uomo spirituale, ma come se mi distogliesse da Dio, anche se poi dice che canta, prega 2 volte, che canta ovviamente bene. Che canta nella lode del Signore, che canta nel dono di sé, che canta nell'abbandono della fede. Allora sì, che prega 2 volte. Ecco, noi come facciamo, no? Il nostro atto di culto, come San Giuseppe che parte, fa 150 km per arrivare a Gerusalemme, dalla Galilea, attraversa territori scoscesi, territori impietosi, ostili, ecco, sia per i deserti sia per la popolazione, che i samaritani, sapete, ecco, si erano intromessi, ecco, erano quel residuo di Israele che aveva un culto diverso da Giuda, no? Avevano il pozzo di Giacobbe, avevano Betel, ecco, il santuario, avevano dei culti contaminati, anche la lingua era un po' diversa, non era la lingua dei giudei, e allora lì la samaritana, infatti, con 5 mariti, perché sì, certamente era un abominio avere tutti questi mariti, però se noi guardiamo i re di Israele, non è che si erano comportati meglio della samaritana, avevano preso re, regine, Salomone stesso, e insomma aveva prevaricato proprio con le donne cananee, no? Si era contaminato facendo atti di culto indegni, costruendo templi in onore delle sue spose, che ovviamente non erano templi elevati all'unico Dio, al Dio di Israele, al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quindi aveva contaminato la fede, era stato blasfemo, oltre che adultero. Era stato blasfemo, aveva preso donne straniere, tanto che poi Neemia, ecco. Neemia, il re Neemia, produce delle leggi per cui quando si ritorna dall'esilio di Babilonia, non si deve fare come Salomone, non si può prendere donne straniere, non ci si può accoppiare, fare figli con esse, perché poi esse stesse, si sa, le madri Sono le maggiori educatrici dei propri figli. Le madri insegneranno culti stranieri, insegneranno lingue straniere, usanze straniere e quindi contamineranno il popolo di Israele. Proprio quello che è successo in Samaria al tempo di Giuseppe, perché i samaritani sono ancora in quella religione alternativa che viene dalla divisione del regno, regno di Israele e regno di Giuda, che si fece sotto Geroboamo. I figli di Salomone si divisero, Roboamo da una parte, Geroboamo dall'altra, no? Giuda da una parte, tutte le altre tribù dall'altra, in opposizione, ecco, sia di fede sia di costume. Ecco, quindi c'è una rottura, si vede dentro Israele, no? Si vede, la società non solo è oppressa dai romani, ma è pure divisa. E oggi pure, non si può dire, la Chiesa non solo non sta evangelizzando bene, ma pure è divisa in se stessa, no? È occupata dalla massoneria, dal pensiero massonico, liberale, storicista. I hegeliani, la morale che sembra che deve cambiare sempre, la dottrina deve cambiare sempre, l'evoluzione del dogma non si capisce di niente, alla fine è un povero cristiano che deve imparare, impara cose che non sono più vere domani, insomma, la fede deve essere stabile, no? Le conoscenze devono essere stabili, non è una scienza empirica, che si migliora, no? La fede è quella, Gesù morto, risorto, Spirito Santo dato alla Chiesa, la liturgia che è questo. Diciamo causa di salvezza, perché la celebrazione del sacerdozio cristiano, la celebrazione del sacrificio di Cristo, ecco, che ci salva, che ci dona vita, che ci dona il suo sangue, ecco. E non possiamo cambiare queste cose, perché se no perdiamo tutto, cadiamo nel soggettivismo, cadiamo nel relativismo, sia dottrinale che etico. E alla fine non capiamo più niente, insomma, non riusciamo a far capire niente a nessuno. Quindi non si va ad alcune persone, alle chiese per adorare Dio, ma per adorare qualche creatura. Ecco, ci piace il predicatore, oggi invece la moda, l'esorcista, no? Ah, l'esorcista, quello sì che sacerdote. Ma insomma, bisogna essere santi prima che essere relatori di un ministero. Le profezie, i santi evangeli, ma ascoltare le musiche, non per vedere il gran sacrificio, qui si sacrifica l'agnello, vedete, davanti all'Eucaristia, quella è la cartina di tornasole, no? Davanti al tabernacolo, che cosa si fa? Si passa così, senza pensare, quello è il più grande mistero della vita. Il tabernacolo è il più grande mistero della storia. E Gesù è carne, e Gesù è sangue, quindi si sacrifica, sta morendo per te, è una morte che dà vita, però è vivo. È presente questo sacrificio immenso, è presente in quel tabernacolo, è presente in quell'ostia. E per parteciparne, ma per vedere altri oggetti, ecco, oggetti artistici, andiamo a vedere, non so, Benvenuto Cellini, andiamo a vedere gli orafi, ecco, i grandi autori di statue, di stucchi, ecco, nelle grandi basiliche, ma insomma, subito. C'è qualcosa di più prezioso. Quella bellezza deve essere ordinata. Quello, ecco, allora San Giuseppe che va a fare al tempio. Il tempio era bellissimo, Il tempio era la più grande opera, forse monumentale religiosa dell'antichità, molto superiore ai templi greci, tutto ricoperto d'oro, tutti i fregi del tempio, ne parlano come una delle meraviglie del mondo, non mi ricordo quale autore greco, ne parla così. Il grande tempio di Erode, Erode l'aveva anche abbellito, l'aveva ingrandito, vedete, ma a lui gli interessava poco il culto. Il tempio gli interessava, ma non il culto del tempio. Perché l'autore del culto, che è Cristo, lo vuole uccidere, no? E le profezie che parlano di Gesù non le ascolta, cioè le interpreta in maniera negativa. Ah, deve venire il re di Israele, il Messia, beh, io lo ammazzo, così il re sono io. Ecco qua, proprio è l'esatta applicazione ante litteram della parabola dei vignaioli omicidi del Vangelo di Matteo, no? Matteo, capitolo 21, mi sembra che parla di questi vignaioli. Ah, questo è l'erede, prendiamolo, ammazziamolo, sarà nostra l'eredità. È il ragionamento esatto di Erode. Vede, vive una vita storicistica, no? Una vita mostruosa, perché uno vive solo della padronanza della storia, delle ragioni politiche. che amano l'impero, delle questioni economiche che possono dare forza all'impero. Ecco, come ragionano oggi i politici che vogliono fare le guerre, no? La guerra di Iran, la guerra di Russia. Dobbiamo prendere queste nazioni, la Russia, perché lì ci sta il petrolio, lì c'è il gas, diventeremo ricchi. Ecco, quelli che ci abitano li cacciamo via, li facciamo schiavi. O li distruggiamo completamente con la bomba atomica, e così abbiamo risolto tutti i problemi. Vedete, è ridotta a materia, la vita a materia, no? Produzione e, diciamo, appropriazione della materia. Questo è il senso della vita. Quindi pensiamo proprio, neanche come l'età della pietra, forse c'era questa visione piuttosto bassa, no? Senza ideale, senza spirito, no? Senza una fede, no? Non conta niente, ecco, solo questo. Allora certamente la vita si abbruttisce. Ecco, ma Giuseppe e Maria ci ricordano la fede vera. O Gesù caro, tanto zelante dell'onore della vostra casa, che quantunque mansuetissimo oltre gli esempi, ne deste di riverenza, armaste la vostra destra di flagelli, soltanto contro i profanatori della medesima. Qual sarà il vostro sdegno contro di me, che tanto ho profanato il vostro santuario, essendovi tante volte andato per mera usanza, senza quello spirito che mi ci doveva condurre, e non essendovi stato come pur starvi doveva? Tremo, oh Dio mio, giudice, a questa vista. O cara madre, mio Giuseppe, a voi tremante ricorro, voi placate il giustissimo sdegno del vostro Gesù, voi mi impetrate quello spirito che vi condusse al tempio suo, onde io prima della mia morte compensi con altrettanta devozione e riverenza i miei passati eccessi. Amen. Ecco, la penitenza, e fare penitenza è giusto per riparare, come fece Giuseppe, anche se lui non aveva peccati così gravi come i nostri, però ecco. Lui era santo, espiava anche per gli altri nel suo pellegrinaggio al Tempio. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio e buona continuazione e conclusione del mese di maggio.